With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law.
See terms and conditions. 18 plus. Eppure ancora oggi, se si va in Eritrea e si parla della leggenda del comandante Diavolo, c'è chi ha gli occhi che brillano, sa di cosa si parla, è qualcosa di sconvolgente. Un ufficiale di cavalleria che comanda i propri uomini come, non trattandoli come inferiori, ricordiamoci che negli anni 30 c'era tanto razzismo in Italia, trattandoli da pari e soprattutto ordina delle carri cavalleria contro i carri armati. Follia. E questi che lo seguono, con le sciabole contro il metallo dei carri armati. Pazzesco. Gli stessi inglesi non pensavano di trovarsi contro dei pazzi, dei fuori di testa. E inizialmente non sappiamo come reagire. Cose veramente dell'altro mondo. Se io vi parlo di Lawrence d'Arabia, ormai tutti quanti lo conoscete, il tenente, poi maggiore, poi tenente colonnello Thomas Edward Lawrence, il capo della rivolta araba, l'autore del libro I sette pilastri della saggezza, un uomo entrato nella leggenda. Un uomo entrato nella leggenda anche perché ha avuto alle spalle dei grandi mezzi, aveva l'impero britannico che lo supportava e perché ha avuto un'adeguata pubblicistica. A volte questi grandi eroi, che eroi lo sono stati veramente da un punto di vista storico e storiografico, godono soprattutto del favore dei media e quindi riescono ad amplificare un po' l'aura delle proprie imprese. Ma esistono anche degli eroi molto simili a Thomas Edward Lawrence che solo in grande ritardo vengono scoperti o riscoperti e adeguatamente celebrati. Uno di questi è italiano. Si chiamava, morto una decina di anni fa, si chiamava Amedeo Ghia, figlio di una buona famiglia di origine piemontese, nato a Piacenza, allevato come ufficiale di cavalleria, come all'epoca era, potremmo dire, se non proprio una moda, comunque un retaggio quasi di natura familiare, nobiliare, d'altronde i nobili nascono come una casta di cavalieri, e lui stesso diventa un cavaliere, ma un cavaliere molto particolare. Perché se in Italia tutti lo conoscono come Amedeo Ghia, ufficiale di cavalleria, in Africa orientale, nel Corno d'Africa, diverrà noto con un nome molto particolare, datogli dagli indigeni. Kumandar Eshaitan, vuol dire comandante diavolo. Questa è la storia, appunto, del comandante diavolo, un Lawrence d'Arabia italiano. Amedeo Ghia, come detto, nasce a Piacenza, svolge tutta la trafila dell'Accademia Militare e all'inizio degli anni 30 si ritrova in Libia, dove viene messo a comandare un reparto di spies, erano le cavallerie montate indigene, erano praticamente delle truppe coloniali arruolate sul posto e appunto dotate di cavalleria. Ghia è un talento della cavalleria, è uno dei migliori allievi non solo dell'Accademia di Modena ma in generale proprio di quello che riguarda tutta l'arte e questa. Era diventato così bravo Amedeo Ghia da essere inserito nella squadra olimpica per le Olimpiadi del 1936 a Berlino, Olimpiadi che però lui purtroppo non poté mai vedere in prima persona perché impegnato in altro. Torniamo comunque alla storia di Amedeo Ghia, un ufficiale giovane che dopo le prime esperienze in Libia viene ottiene la possibilità di partecipare alla guerra civile spagnola. È il 1936, nell'estate del 1936, avviene il cosiddetto pronunciamento. Francisco Franco e gli altri generali si ribellano contro la Seconda Repubblica Spagnola, prendono le armi e inizia un periodo di 3 anni di guerra civile sanguinosissima. Ebbene, Amedeo Guillier si ritrova a poter godere dell'opportunità di arruolarsi in una di queste divisioni, la Fiamme Nere, facendo leva anche sulla possibilità di far carriera. È un periodo, la metà degli anni 30, in cui per delle leggi varate proprio dal governo Mussolini, i funzionari pubblici, inclusi gli ufficiali, possono far carriera esclusivamente se sposati. Amedeo Guillier è celibe anche se fidanzato con una bellissima donna, una sua lontana cugina, Beatrice Gandolfo, che ama perdutamente ed è ricambiato, solo che non vuole in nessun modo che questo suo sentimento assolutamente puro venga visto da diversi suoi colleghi, decisamente gelosi delle sue abilità, come un tentativo, sposando la cugina, di far carriera. Quindi preferisce lasciare da parte per il momento il matrimonio e dedicarsi alla carriera militare. Va in Spagna, combatte anche valorosamente, tra l'altro, ottiene delle menzioni, viene anche ferito in maniera seria alla mano sinistra, però al rientro dall'avventura spagnola scopre in maniera piuttosto amara di essere stato ingannato, perché il generale Frusci si rimangia la parola data e non gli fa ottenere la promozione a capitano che inizialmente gli era stata promessa. Con questa delusione in corpo, ma comunque con la volontà di riprendere il proprio ruolo nelle truppe a cavallo, ricordiamo sempre, siamo negli anni 30, ormai si va verso una guerra sempre più motorizzata e meccanizzata, la cavalleria sarà destinata a sparire nel giro di pochi anni. Amedeo Guillier torna a comandare i reparti indigeni, non più in Libia, ma in Africa orientale. Africa orientale conquistata da poco dall'Italia, nella famosa guerra d'Abissinia del 1935-36, e proprio in Africa orientale Amedeo Guillier si ritrova al comando di una formazione piuttosto eterogenea, chiamata Gruppo Bande Amara. È un contingente di circa 1.700 uomini, la truppa principalmente reclutata sul posto tra eritrei, abissini, somali, yemeniti e con ufficiali italiani. Un raggruppamento che dalle dimensioni è pari a un grosso reggimento, eppure affidato al comando di un tenente come Ghie, che ha dimostrato, al di là del grado, di essere un ottimo comandante. Tra le altre cose, applica dei metodi piuttosto ortodossi per il periodo, perché parla molto bene l'arabo, lo ha imparato, non solo, dopo un po' si convertirà anche all'Islam, ma soprattutto dimostra umanità nei confronti dei propri sottoposti, non abbraccia quello strisciante razzismo che permea i ranghi del Regio Esercito in quel periodo. Alla fine mangia con i suoi propri soldati, incoraggia i soldati a portare con loro le famiglie, ne rispetta gli usi e le tradizioni. Ed è anche per questo che i soldati lo vedono come un italiano diverso dagli altri, umano, più alla mano, che sa rapportarsi appunto con la gente del posto, anche con le tribù locali. In quel periodo Amedeo Guillier è impegnato in una lotta antiguerriglia, perché d'altronde il negus defenestrato può contare in Abissinia ancora su diversi ras a lui fedeli che abbiano una guerriglia partigiana contro l'occupazione italiana. Durante queste operazioni antiguerriglia nasce la leggenda del comandante Diavolo. La leggenda nasce esattamente durante un combattimento nel 1939, nella regione di Dubur-Duba. Amedeo Guillier, al comando del gruppo Bande Amara, si sta confrontando in campo aperto contro le forze partigiane e ordina una carica di cavalleria, carica durante la quale il suo cavallo viene colpito e stramazza al suolo. Amedeo, per nulla intimorito, ordina al suo attendente di dargli un altro cavallo per proseguire il comando della carica. Carica che prosegue, ma anche questo cavallo viene ucciso da una scarica di fucileria. Al che Guillier, per niente impressionato, ordina di farsi portare una mitragliatrice e a colpi di mitraglia uccide gli ultimi partigiani rimasti. In tutta questa carica, che dura oltre un'ora, Amedeo Ghie non si è fatto nemmeno un graffio, nonostante le pallottole gli fischiassero attorno, nonostante gli spari, le esplosioni. È in quel momento che nasce il comandante Diavolo. I suoi uomini, quegli indigeni, quegli eritrei, quegli abissini, quegli yemeniti che lo seguono, lo vedono come un essere sovrumano, non un uomo come tutti gli altri, un diavolo, arrivato direttamente dall'inferno per guidarli. Ne restano così suggestionati che lo acclamano. Viva il comandante diavolo, cominciano a urlare tutti quanti. E stringono un patto con lui. Lo seguiranno fino all'inferno, perché sono sicuri che il comandante diavolo è immortale. La leggenda del comandante diavolo continua anche con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Nel 1940 l'Italia scende in campo al fianco della Germania nazista e l'Africa orientale è stretta nella morsa dell'impero britannico. D'altronde è una colonia perduta in partenza. D'altronde gli inglesi controllano il canale di Suez, è impossibile rifornire la colonia da parte della madrepatria e tutti quanti sanno che quella è una causa persa. Ci sarà comunque la lotta eroica anche del viceré di Etiopia, il duca d'Aosta, che si ritirerà fino sull'Ambalagi resistendo e ottenendo alla fine l'onore delle armi da parte degli inglesi, ma si sa, appunto, una guerra persa. In tutto questo, il comandante diavolo entra prepotentemente in scena nella battaglia di Agordato. Parliamo del 20 gennaio del 1941. L'Africa orientale ancora non è persa. Agordato è un territorio in Abissinia non molto distante dal forte di Keru, dove all'epoca erano asserragliate le truppe italiane. Al gruppo Bande Amara viene richiesto di fungere da reparto esplorante. Bisogna capire come si stanno muovendo le colonne della Gazelle Force britannica, una task force di fanteria piedata con diversi carri Matilda a protezione e che sta invadendo l'area. Ebbene, Ghie esce alla mattina del 21 gennaio con i suoi cavalleggeri e individua la Gazelle Force. Senza essere visto, compie una manovra di aggiramento e da nord ordina la carica. 1700 cavalleggeri alla carica disperata contro un'enorme colonna britannica della grandezza superiore a una brigata. Gli inglesi restano a bocca aperta, non sanno come reagire. Vedono arrivargli addosso questa massa di cavalli lanciati a tutta velocità, cavalcati da uomini che caricano urlando, brandendo sciabole, sparando con pistole e fucili e lanciando bombe a mano. Il tutto contro una colonna che banda dei carri armati e dell'artiglieria contro carro. Una scena d'altri tempi. La prima carica va a segno, perché d'altronde gli inglesi non se l'aspettano, è una sorpresa. Travolge e oltrepassa la colonna inglese. Ghie ordina ai suoi uomini di tornare indietro, seconda carica, ma stavolta gli inglesi non si lasciano assolutamente sopraffare. Sono preparati, cominciano a sparare. Diversi cavalleggeri cadono a terra. E c'è il rischio questa volta che una volta finita la seconda carica, la colonna di Ghie diventi preda degli inglesi, che si stanno riorganizzando. C'è un solo modo per uscirne, una carica di alleggerimento, non può essere fatta da tutto il reparto. Serve che qualcuno si sacrifichi. Quel qualcuno è il tenente Renato Toni, vice comandante del gruppo Bande Amara. È lui ad assumersi la responsabilità di guidare la carica di alleggerimento, ben sapendo che è una manovra suicida. Lui prende con sé un intero plotone di cavalleggeri e parte, lancia in resta, verso la morte. Lo sa, non può aspettarlo null'altro, ma è necessario affinché il grosso della truppa possa svignarsela. I comandanti britannici restano a bocca aperta, perché vedono che quella è una carica suicida. hanno i cannoni pronti a alzo zero per sparare contro Tony, che morirà, è il primo a morire in quella carica. Però restano ammirati, non avevano mai visto niente del genere. Uomini a cavallo che sfidano i carri armati. Assurdo. In quella battaglia Guillet perde quasi la metà della propria forza e effettivamente non è un gran risultato a livello tattico, ma lo è a livello strategico, perché grazie al sacrificio di Tony e degli altri le truppe italiane evitano l'accerchiamento ad Agordato e soprattutto possono ritirarsi verso l'ambalaggio. Da quel momento anche gli inglesi hanno fatto la conoscenza col comandante Diavolo e da quel momento mettono una taglia sulla testa del comandante Diavolo, perché una volta che la guerra in Africa orientale è perduta, che il Duca d'Aosta si arrende, Guillet no, non si arrende, non intende arrendersi, si libera dell'uniforme, ordina anche ai suoi uomini di smettere l'uniforme italiana, di mettersi in abiti tribali e continua la sua lotta contro gli inglesi che sono esasperati, perché Guillet adotta delle tattiche di guerriglia estremamente raffinate e moderne, colpisce le linee di rifornimento, fa saltare in aria i ponti, le gallerie ferroviarie, attacca i depositi logistici, ruba le armi, ruba acqua, ruba munizioni, ruba cibo, poi lo redistribuisce anche alla popolazione. La stessa popolazione non lo tradisce, lo ospita, gli dà riparo, nonostante tecnicamente sia un nemico, un invasore, perché d'altronde gli inglesi hanno rimesso sul trono il Nemus. Eppure il lavoro svolto negli anni precedenti, quella benevolenza ricercata nelle tribù, dà i suoi frutti. Solo che a forza di imboscate, di trappole, gli inglesi due volte arrivano vicino a catturarlo, la sua truppa si assottiglia sempre più, non per tradimenti o defezioni, ma perché tra morti e feriti il suo gruppo Bande Amara alla fine conta non più di 50 uomini. Con quegli ultimi 50, Guillet, inizio del novembre del 41, tiene un discorso, li libera dal giuramento, li lascia tornare ai propri villaggi, alle proprie case, e promette però che tornerà per ricostituire il gruppo. Il comandante Diavolo non intende arrendersi, tornerà per riprendere la guerriglia, tornerà quando avrà altri uomini, altre armi, altri soldi. Diventa una guerra solitaria. Il comandante Diavolo si traveste da arabo, si finge un arabo sordo, portatore d'acqua, completa la sua trasformazione con l'annunciata conversione all'Islam e da quel momento diventa un uomo in fuga. Assieme a lui c'è solo il suo vecchio attendente, uno yemenita che gli dà aiuto, si chiama Daif Allah, ed è lui che in un'occasione convince gli inglesi che quell'arabo così strano è solo un acquaiolo sordo che cerca di andare verso la Mecca in pellegrinaggio a pregare. Gli salva la vita una prima volta. Dall'Abissinia e dall'Eritrea Guillet però deve scappare, perché d'altronde ha una taglia sulla testa, gli inglesi lo vogliono vivo o morto. Allora cerca di passare il Mar Rosso, ci prova una prima volta, gli va male, perché viene derubato durante il viaggio, picchiato, buttato in mare. Finisce su una spiaggia e nel deserto. Viene raccolto da un cameriere che lo cura, gli cura le ferite, lo fa rifocillare e lo rimette in sesto. Da lì prova una seconda volta a passare il Mar Rosso, ci riesce, arriva nello Yemen. Dove però le guardie locali lo scambiano per una spia degli inglesi, ironia della sorte. Finisce in prigione, gli inglesi vengono a sapere di quel prigioniero, lo vogliono per interrogarlo, ma all'imam locale giunge voce di questo comandante Diavolo e lo vuol conoscere a tutti i costi. Ed è la salvezza per Amedeo Guillet, perché diventa amico dell'imam, non solo diventa il precettore dei suoi figli, diventa maestro di equitazione alla reggia dove gli inglesi non possono entrare. Per praticamente un anno e mezzo Amedeo Guillet è il palafreniere del re, l'imam che governa la regione, ed è ben voluto a corte, è un uomo riverito. L'imam lo vorrebbe tenere con sé per il resto della vita, ma Amedeo vuol tornare in Italia. E ci riesce riattraversando il Mar Rosso, imbarcandosi su una nave della Croce Rossa e tornando finalmente in Italia alla fine dell'estate del 1943. La prima cosa che Amedeo Ghie fa è recarsi al Ministero della Guerra. Lì scopre di essere stato promosso a maggiore, non lo sapeva, ma scopre anche che la guerra ormai sta per finire. Siamo nel settembre del 43. È già stato firmato l'armistizio di Cassibile, verrà annunciato qualche giorno dopo, e Amedeo Ghie viene trasferito ai servizi informazioni militari, SIM. L'8 settembre riesce a scappare avventurosamente da Roma, attraversare le linee tedesche, arrivare a Brindisi per mettersi agli ordini del re. Da quel momento in avanti cambia il comandante Diavolo. Diventa un formidabile agente segreto. Negli ultimi giorni della Seconda Guerra Mondiale, dopo il 25 aprile, riesce a recarsi a Milano e a recuperare la corona del Negus d'Etiopia, che era stata sottratta dalle truppe italiane all'arrivo ad Addis Abeba nel maggio del 1936, sottrarla ai partigiani che potevano trafugarla all'estero e restituirla al suo legittimo proprietario, all'imperatore. Da quel momento in avanti avviene una terza vita per Amedeo Ghie, il comandante Diavolo. Inizialmente lui è monarchico, vorrebbe seguire il re Umberto II di Savoia all'estero, non riconoscendosi nell'Italia repubblicana. È lo stesso Umberto II a scioglierlo dal suo vincolo di fedeltà, dirgli: gli uomini passano, l'Italia resta, e l'Italia ha bisogno di uomini come Amedeo Ghie. E dopo un po' smette la divisa ed entra nel corpo diplomatico. E da diplomatico vivrà altre avventure, perché diventa viceconsole, poi ambasciatore. Giunto in Marocco come ambasciatore, salva la vita all'ambasciatore della Germania occidentale, che una sera a un ricevimento si ritrova nel bel mezzo di una sparatoria all'interno di un tentativo di colpo di Stato. La prontezza di riflessi e l'esperienza militare consentono a Ghie di porre in salvo tutta la delegazione tedesca, che poi lo ricompenserà con una decorazione al merito. Amedeo Ghie va in pensione a metà degli anni 70, d'altronde raggiunti i limiti di servizio, ma resta un uomo estremamente avventuroso. Continua a cavalcare, nonostante l'età passi, continuerà a cavalcare fino a inizio anni 2000, quando ormai ha 90 anni. Morirà a 101 anni di vecchiaia, non di malattia. E morirà il 16 giugno del 2010. Quando morirà, la sua cerimonia funebre sarà incredibile, con una cerimonia nel Duomo di Capua, la città che gli aveva dato la cittadinanza onoraria, alla presenza dei cavalieri guide di Salerno, che omaggiano forse il più grande cavaliere della storia d'Italia, il comandante Diavolo. Un comandante che nel corso della sua carriera al servizio della Repubblica Italiana era anche tornato nello Yemen, era tornato in Eritrea, aveva ritrovato i suoi vecchi amici, i suoi vecchi compagni di lotta e non solo. Era diventato così iconico che quando aveva prestato servizio ad Amman in Giordania, re Hussein di Giordania lo chiamava zio. Un termine utilizzato dagli arabi per definire una persona molto intima alla famiglia, e lo pregava ogni mattina di andare a cavalcare assieme. Un Lores d'Arabia italiano. Un Lores d'Arabia italiano che però per tanti anni è stato dimenticato dalla pubblicistica e solo di recente è stato riscoperto. Un uomo eccezionale, possiamo definirlo un eroe? Sì, sì, possiamo definirlo un eroe, anche se di una guerra sbagliata, una guerra persa in partenza, una guerra condotta da un regime criminale. Ma Amedeo Ghie non era un fascista, Ghie era un militare, un uomo ligio al dovere e all'onore, che aveva un altissimo senso della vita militare e un grandissimo rispetto sia dei propri uomini che degli avversari. Io posso solo consigliare a tutti voi di leggere questo libro, scritto diversi anni fa da un autore straniero, Sebastian O'Kelly, che ha conosciuto in vecchiaia, l'ex comandante Diavolo, e ha potuto tradurre in parole, in un libro meraviglioso, quella che è stata l'epopea di più di un uomo, di quello che i suoi uomini credevano fosse un diavolo venuto dall'inferno, il comandante Diavolo, il comandar as-Shaitan, un uomo entrato nella leggenda come militare, come partigiano, come cavallerizzo e alla fine come personale d'ambasciata. Un uomo dalle mille vite e che alla fine, dopo aver concluso la guerra, ha sposato il grande amore della sua vita. Quella cugina cui aveva dedicato il suo cuore che non ha mai rinnegato. Un uomo anche romantico, se vogliamo. Un uomo d'altri tempi, un uomo che forse potrebbe ispirare, non direttamente, ma comunque col coraggio dimostrato e con la dedizione dimostrata, le gesta di tanti altri che oggi aspirano a guidare il nostro paese.